come abbiamo potuto tutti notare, il virus è riuscito a diffondersi maggiormente nelle zone in cui è presente un alto tasso di inquinamento, quindi in delle zone industriali che sono state e sono afflitte pesantemente da un inquinamento industriale, come la Cina, la pianura padana. Da un lato si è spiegato a questa situazione dicendo che il virus può così fornire un passaggio, può essere caricato tra virgolette come una persona che prende un passaggio su un autobus, per fare questo paragone, dalle particelle di, appunto, di smog, ma più nello specifico del particolato, ma in realtà è anche molto probabile che le persone che vivono in zone altamente inquinate abbiano già così subito un attacco al proprio sistema immunitario e alla propria capacità polmonare quotidiano e costante, appunto, che le ha ridotte ad essere più sensibile, più potenzialmente diciamo a rischio per contrarre questa malattia che appunto di competenza polmonare. Si è anche un po' parlato della fonte, diciamo, originaria di questo virus, da dove venga. Si è lungamente dibattuto da quale animale possa aver fatto il salto di specie questo virus, che appunto primariamente era diciamo già conosciuto all'interno di corpi animali come pipistrelli, pangolini, eccetera eccetera. La teoria più acclamata sembra quella appunto del pipistrello venduto nei mercati di Wuhan. Detto questo, però, si sottolinea poco come questo spillover, questo salto di specie, sia molto spesso, non solo in questo caso ma anche in altri, forzato da una convivenza fra animali umani e non, che è una convivenza appunto forzata e diciamo prepotente. Mi riferisco soprattutto appunto alla devastazione, quindi l'invasione violenta da parte degli esseri umani di tutti quegli habitat in cui vivono altri animali, soprattutto selvatici, che non è un caso, ma è una scelta precisa, una scelta dettata da volontà economiche, da volontà politiche, di potere, di profitto, ed è una scelta che è stata portata avanti per tanti secoli e questa scelta ha delle ripercussioni anche sull'oggi. Infatti, in nome del profitto ecologico si sono potute devastare foreste intere e altri ambienti ricchi di biodiversità, che per appunto far spazio, lo sappiamo bene, ad allevamenti intensivi, industrie, campi di agricoltura intensiva, infrastrutture, mega opere, eccetera eccetera. È chiaro che prima o poi le conseguenze si sarebbero fatte sentire, le conseguenze che non riguardano solamente la questione del riscaldamento globale, ma anche in questo caso del coronavirus. Infatti, distruggere questi ambienti significa anche diciamo non lasciare scelta a tutti gli altri animali che abitano in questi habitat, animali che sono quindi costretti a venire a contatto con l'umano o con gli altri animali già domesticati che con l'umano vivono, se non hanno la possibilità di migrare verso altri luoghi di rifugio, che chiaramente con la devastazione che avanza si fanno sempre più rari. E quindi cosa succede? Devastando questi ambienti, chiaramente si espongono questi nuovi animali selvatici con cui l'uomo non è abituato ad essere in contatto, ad essere appunto in prossimità dell'essere umano, e quindi espone l'essere umano a nuove forme di contatto con microbi e con altri eventualmente virus. Un altro contatto pericoloso che può esserci tra l'essere umano e gli animali selvatici con cui non è abituato ad avere a che fare e quindi non è abituato nemmeno ai batteri o i virus che portano è la caccia e il commercio di animali selvatici. Quindi questa situazione è chiaramente perfetta per questo salto di specie, ed è quello che sembra essere accaduto per il coronavirus e per altre varie infezioni, come dicevamo, tant'è che addirittura il 70% delle pandemie sono zoonotiche, quindi hanno origine nella fauna, soprattutto selvatica. È stato stilato un rapporto da parte del WWF che approfondisce largamente questo argomento, se ve lo volete andare a leggere, e sottolinea anche che ogni anno queste malattie causano circa 1 miliardo di casi di malattia e milioni di morti, quindi delle cifre esorbitanti di cui appunto ritroviamo poi la giustificazione in queste frasi. Tutti questi animali selvatici che perdono il proprio habitat o che vengono catturati e costretti a convivere con l'uomo per essere commercializzati di frodo o meno, sono molto spesso già abituati ad avere al proprio interno questi virus, ma riescono da sempre o comunque da un tempo molto maggiore rispetto all'umano, anche perché magari sono animali molto più antichi, a convivere con questi virus. E quindi se pensiamo che i pipistrelli appunto sono i portatori principali del coronavirus, evidentemente ci rendiamo conto che se non sono già stati sterminati tutti, vuol dire che hanno un sistema immunitario adatto a fronteggiare questo attacco e convivono con l'eventuale malattia semplicemente perdendo un numero abbastanza contenuto di individui ogni anno, e questo è l'equilibrio insomma che si crea e che la specie dei pipistrelli è riuscita a instaurare. Un'altra diciamo, possibilità per il virus di diffondersi, un altro humus fertile che trova per potersi diffondere all'interno della razza umana è la condizione esistenziale abitativa umana, ovvero quello dell'urbanizzazione o iperurbanizzazione, che ovviamente non si discosta per niente dalla questione ambientale, perché chiaramente per costruire gli abitati che siamo abituati a vedere attorno a noi, le città e le grandi metropoli sono stati presi e diciamo conquistati territori che sicuramente non erano così fino a pochi centinaia di anni fa, ma erano territori in cui convivevano molte specie di animali, di piante, chiaramente con una biodiversità completamente diversa da quella che possiamo ritrovare nelle nostre strade urbane. E il virus, chiaramente, come tutte le malattie che ritroviamo da quando l'uomo si è scelto, diciamo, di diventare sedentario, sfruttano questa condizione di sedentarietà, di accentramento di abitazioni, di affollamento delle persone l'una sull'altra, tant'è che appunto metà della popolazione mondiale vive in grandi complessi urbani, chiaramente dove la vicinanza è quella che è, la vicinanza è molto molto stretta e quindi permette un contagio velocissimo tra milioni di persone.
Non solo la quantità di persone racchiuse in una città, ma anche la velocità degli scambi e dei viaggi delle persone, delle infrastrutture. Basti pensare che la peste nera, anche quella, nacque in Cina, in Asia, e ci mise quasi 3 anni e mezzo per arrivare in Europa. Questo, il tempo di uno starnuto dopo, aveva già fatto il giro del mondo.
E se pensiamo che solo negli ultimi 50 anni la popolazione mondiale è raddoppiata, capiamo che insomma la situazione si fa abbastanza preoccupante. Ma appunto, come abbiamo visto, questi ambienti non sono insalubri solo per il tasso di inquinamento dovuto appunto alle industrie presenti o a tutti i fattori che possono influire sulla questione diciamo atmosferica della pulizia dell'aria, ma proprio appunto per la quantità di persone presente. Ad esempio, se pensiamo che prima della svolta sedentaria della specie umana le pandemie non sono mai esistite, o comunque non c'è traccia nei reperti di paleoantropologia, è chiaro che la situazione si fa abbastanza chiara ai nostri occhi, no? Non c'erano a quel tempo le condizioni adatte allo svilupparsi di questo tipo di malattie. Questo perché ovviamente gli individui presenti sul pianeta erano molti meno, erano diffusi su dei territori quindi conseguentemente molto più ampi, ma soprattutto erano in costante movimento e potevano quindi gioire insomma, di un'alimentazione e di uno stile di vita molto sani, che hanno rafforzato il loro sistema immunitario, per cui insomma è certo per tutti gli studiosi di quelle ere che appunto le persone che vivevano prima della svolta agricolturale dell'umanità godevano di buonissima salute e soprattutto riuscivano a instaurare un rapporto con l'ambiente molto diverso e molto più armonioso di quello che abbiamo noi. Quindi insomma la morale di questa carrellata, diciamo, di collegamenti tra la diffusione del virus e l'ambiente, la devastazione ambientale, dovrebbe essere quella di farci rendere conto che, se non l'avessimo già fatto prima, questa crisi non deve essere superata con un cambio semplice dei nostri stili di vita, come vorrebbe il governo, come sta già facendo il governo cinese, di controllarci dalla temperatura agli spostamenti in ogni nostra scelta quotidiana, ma di cambiare un paradigma radicalmente, quindi nel concepire le nostre abitudini, nel concepire il mondo che ci circonda e soprattutto la società in cui vogliamo vivere. E questo lo dico perché chiaramente se da questa esperienza non impareremo nulla in questo senso, saremo continuamente in attesa della prossima grande nocività che ci affliggerà e renderà ancora più misera la nostra condizione esistenziale.
Allora, intanto che prepariamo la prossima diretta, ci arriva un messaggio qui al 346-66-73-263. In realtà è un comunicato di Franti, storica band qui di Torinese. Il comunicato è molto lungo, però riprendiamo l'appello che c'è alla fine. Oggi, il 1° di aprile, alle ore 17:59, un minuto di silenzio per quanti hanno perso la vita e quanto sono sospesi in attesa di responso. E alle 18 in punto, striscione e battitura con coperchi e pentole in solidarietà agli stipati nelle carceri. Aggiungiamo, oltre alle carceri, anche fuori tutti dai CPR e dei centri di igiene mentale.
Allora, 17:38 qui sulle libere frequenze di Blackout, dopo questa breve riassuntiva introduzione su quali sono gli impatti che possono coinvolgere la devastazione ambientale con la diffusione così capillare del coronavirus ai nostri tempi, abbiamo voluto parlare con Luca Giunti, che abbiamo qui al telefono. Ciao, ci senti?
Ciao, vi sento benissimo.
Perfetto. Luca Giunti, guardiaparco qui delle nostre montagne, in servizio appunto in Valsusa. Ti abbiamo contattato perché hai scritto un interessante articolo che riguardava, tra le altre cose, anche la questione del ripopolamento, diciamo, selvatico di alcune zone semi-urbanizzate, o comunque di alcune zone in cui, da cui gli animali da tempo si tenevano lontani, proprio a causa del fatto che sostanzialmente le persone cominciano davvero a chiudersi in casa e a non frequentare più alcune zone. Chiaramente il tuo lavoro rientra tra le attività lavorative che non sono state bloccate dal governo, no. E quindi hai così la possibilità e la fortuna di poter osservare i cambiamenti dell'ambiente montano in questa fase molto particolare della nostra storia, e da queste percezioni appunto è nato lo scritto che hai pubblicato, che solleva tanti argomenti di cui parliamo e che ci stanno a cuore, e tra tutti, primo tra tutti, quello delle montagne. Le montagne intese come un rifugio Insomma, abbiamo assistito in queste settimane al grande esodo dei torinesi che dalla città si spostano nelle seconde case in montagna, cosa che poi ha portato anche a, diciamo, anche una diffusione del contagio nell'Alta Valle, ma anche un inasprimento dei controlli di polizia sulle statali che alla valle portano. E appunto, nonostante lo spopolamento storico delle nostre Alpi che va avanti da decine di anni, comunque tu sostieni che le montagne rimangano un rifugio, diciamo interpretato impulsivamente in questo senso, cioè un rifugio, come dici tu, sepolto in fondo all'anima e di incancellabile appartenenza. Perché ritieni che nella tua esperienza che sia così?
Ma l'ho scritto e lo penso alla luce dell'esperienza di tanti anni, non solo legata al coronavirus. Quello che è successo ai primi di marzo credo che ce lo ricordiamo tutti. C'è stata la prima settimana nella quale erano già chiuse le scuole, ma i divieti non erano ancora stati istituiti. Il primo weekend di marzo, in tutte le aree protette, non solo della Val di Susa, perché anche i colleghi del Cuneese hanno rilevato lo stesso fenomeno, abbiamo tutti assistito a un aumento della frequentazione dei turisti, un aumento diciamo inusuale per questo periodo. Di solito all'inizio della primavera, nei weekend, comincia di nuovo un po' di afflusso, la gente che non vede l'ora di andare a spasso, ma quel weekend lì ce ne sono state veramente tante, e in quel weekend purtroppo erano anche aperte diverse strutture ricettive, alcuni rifugi alpini, ristoranti, le piste da sci. Ci ricordiamo che nei giorni, il venerdì precedente, qualcuno anche dell'Alta Valle aveva richiamato le persone a venire a passare il weekend in montagna, che eravamo sani. Questo ha, da un lato, ovviamente certamente causato qualche danno in più relativo alla diffusione del contagio, ma dal nostro punto di vista è la conferma, diciamo, di un sentimento che noi negli anni abbiamo visto capitare diverse volte, sia a livello personale sia a livello collettivo. E cioè, nei momenti in cui c'è bisogno proprio di un ritorno, di un ascolto, di una pausa di riflessione, eccetera, magari anche solo a livello personale, abbiamo visto che la montagna o la natura in genere assolve a questo ruolo, anche se magari per 20 anni uno non se n'è mai occupato, è sempre vissuto in città. Questo fenomeno però non è da mettere in relazione con il normale utilizzo delle seconde case tipico dell'Alta Valle di Susa. Anzi, quel modello di ritorno non è un vero modello di ritorno, perché nessuno dei valori veri della montagna viene ricercato in quel caso. I valori della montagna, quelli più, diciamo, che in qualche caso ci danno anche fastidio, si possono mettere sotto il cappello dell'imposizione di un limite. La montagna ci sbatte in faccia tutti i nostri limiti. Io vorrei andare in 2 ore in punta alla Racciamelone, ma non ho più il fisico per farlo. Vorrei andare in punta all'Everest, ma mi dispiace, o ho $30,000 per comprarmi un portatore che mi ci porta, oppure fisicamente non posso farlo. Ci devo andare a piedi sulle montagne sostanzialmente, è quasi sempre vietato andarci con i mezzi meccanici, eccetera eccetera. Se però mi adeguo a queste imposizioni, a questi limiti che la montagna inevitabilmente porta con sé, ho sicuramente, lo sappiamo tutti, dei vantaggi di tipo personale, psicologico, spirituale, anche fisico, anche se non faccio delle grandi imprese. Là invece il modello di turismo prevalentemente che viene sviluppato nelle località sciistiche dell'Alta Val di Susa, ma non solo, non è quel tipo di montagna lì, è un altro tipo di montagna, una specie di Luna Park del weekend dei cittadini. Tanto è vero che la grandissima parte delle volte viene replicato in montagna, e solo che non è in centro a Torino, ma è a 90 km in linea d'aria, non è a 400 metri di quota, ma è a 2000, ma viene replicato lo stesso modello. Quindi bisogna fare tardi alla sera, bisogna certamente per forza andare in discoteca, bisogna bere moltissima birra, eccetera. Non ho nulla non mi ergo a giudizio, a fare giudizi morali, va tutto bene. Non è quello l'andare in montagna del quale abbiamo bisogno e del quale ogni tanto vediamo che le persone hanno bisogno e lo vivono come una forma di ritorno di quella che tu sei stata così gentile da citare essere una incancellabile appartenenza.
Questo tua riflessione solleva tantissime questioni, chiaramente, dalla percezione quotidiana che si ha da parte della città della montagna, a volte come propagine, prolungamento dell'urbano verso il non urbano, a volte come così montagna anche idealizzata che sana tutti i mali, o anche la questione appunto del turismo usa e getta che le nostre montagne tanto devasta. Sicuramente in questo momento in cui le persone sono costrette a rimanere in casa, nelle proprie abitazioni in città, si fa ancora più forte questa volontà forse di scappare, di sfogarsi all'aperto e camminare magari in mezzo alla natura, no? Queste giornate secondo te potrebbero aiutare a cambiare un po' la concezione sull'andare in montagna e su come viverla di certe persone che per ora l'hanno sempre un po' trattata male, tra virgolette?
Guarda, io lo spero tantissimo che la tragedia che stiamo vivendo, che è una tragedia perché ci sono delle persone morte, perché ci sono delle persone gravemente ammalate, perché ci sono dei decessi che non possono essere accompagnati diciamo al funerale, si muore senza conforto, eccetera. Quindi è una tragedia assoluta. Detto questo, io ho veramente la speranza che non si torni dopo alla normalità, perché se la normalità è quella che ci ha portato a questo, come voi nella prima parte della trasmissione raccontavate molto bene,
sì,
allora io non ci voglio tornare a quella normalità, nemmeno all'utilizzo della montagna. Voglio fare, se posso, un paio di esempi concreti. Non sono un medico, sono un naturalista, sembra però molto evidente a tutti da questo mese di quarantena che uno dei problemi che ci ha trovato impreparati è il fatto che non avevamo abbastanza strutture sanitarie ben distribuite sul territorio. Allora vorrei che ci si ricordasse che abbiamo alle spalle una politica che negli anni ha chiuso o ha voluto razionalizzare, tra virgolette ovviamente, una serie di presidi sanitari ospedalieri distribuiti sul territorio. Ne abbiamo avuto anche, io abito a Susa, i miei figli sono nati al punto nascita di Susa che oggi non c'è più. Allora, ce ne ricordiamo oggi che forse avevamo bisogno di mantenere dei presidi distribuiti sul territorio, non solo con le sale di rianimazione, ma proprio come presenza, come presidio, come avamposto sanitario distribuito sul territorio. Che forse, ripeto forse perché non sono un medico, avrebbe come minimo costituito un primo filtro, diciamo, prima di dover mandare tutte le persone ammalate da essere ricoverate o in terapia intensiva. Un'altra riflessione legata alla montagna e ai territori marginali che ci permette purtroppo di fare questo brutto periodo è che improvvisamente a una velocità che nessuno si aspettava c'è stata un'esplosione del telelavoro, dello smart working. Allora, se questo è possibile, almeno in certe forme, e se questo riduce in automatico una serie di problematiche anche di tipo ambientale, basti solo pensare ai trasporti, forse in futuro, non forse, anzi senz'altro, quando questa storia sarà finita, dovremo ripensare al fatto che magari gli investimenti nelle bande larghe o nel collegamento internet o telefonico o qualsiasi altra cosa che arrivino fino al fondo delle ultime vallate può essere non solo uno strumento per affrontare meglio un eventuale prossima crisi. Ma anche un modo per permettere a delle persone, soprattutto a dei giovani e delle coppie, di fermarsi o di ritornare o di stare per un po' di tempo prolungato a vivere in una montagna, in una zona isolata, e questo, o più isolata, e questo avrebbe dei vantaggi sotto molti punti di vista. Però di nuovo, da un lato bisogna fare degli investimenti e dall'altro non bisogna chiudere cose. Non bisogna chiudere uffici postali, non bisogna chiudere scuole, non bisogna chiudere caserme della forestale, bisogna incentivare dei negozi a multiservizi che oggi esistono tranquillamente, che possono fare da distributori di medicinali anche di posta, cioè per dire, sono già state fatte delle esperienze di questo tipo in giro per il mondo. Però l'idea di fondo è che vogliamo far sì che la gente, se può, invece di inurbarsi continuamente, che è uno dei problemi a livello mondiale che, come avete detto correttamente voi, favorisce gli spillover, non ancora a livello italiano, ma non ci siamo mica così tanto lontani, ma nello stesso tempo aiuterebbe tutti a raggiungere, o comunque provare a raggiungere, uno stile di vita più tollerabile, più distribuito, più condiviso, e anche un maggiore presidio sul territorio. Quante volte ci lamentiamo del dissesto idrogeologico, degli incendi o di altre calamità di questo tipo? Una delle ragioni per le quali ci dobbiamo lamentare è che, siccome la gente non ci vive più, non c'è nessuno né che fa manutenzione né che può dare degli allarmi.
Certo, infatti la questione dell'abbandono delle montagne è una questione drammatica e anche che ha degli effetti poi ancora oggi, nonostante sia un processo che è iniziato decine di anni fa. Nel frattempo siamo tornati in collegamento con Luca Giunti. Ciao, ci senti finalmente?
Sì, mi okay. Sento.
Perfetto, dovrebbe andare questa volta.
Qualcuno ci boicotta?
Esatto. No, stavo dicendo sulla questione dello smart working, sì, e dell'allargamento della banda internet anche alle montagne, non si può comunque dire che non sia una di quelle di quei metodi che espandono le comodità e i servizi della città, nati in città e con una certa concezione anche della comunicazione tra le persone, del gestire la propria vita virtualmente, che viene poi appunto mandata nella montagna, oltre al fatto che le onde comunque elettromagnetiche fanno parte dell'inquinamento elettromagnetico. Addirittura figurati che ci sono delle teorie, degli studi, poi adesso si può parlare di complottismo o no, però lo riporto, che collegano lo spuntare, diciamo, di antenne 5G e quindi di tutta la rete dell'internet delle cose, quindi questa implementazione gigante delle radiazioni sugli insediamenti urbani, con la diffusione del virus, tant'è che Wuhan è stata proprio la prima città in Cina, o comunque la maggiore città in Cina, a fare questo salto al 5G, e chi, diciamo, porta avanti questa teoria ha dimostrato che in tutto lo scorso secolo ogni implementazione grossa di radiazioni storicamente è stato seguito nei sei mesi successivi da delle grosse pandemie. Quindi comunque in relazione anche alla salute e ai danni ambientali che la costruzione delle antenne, di tutta la rete che comporta una fibra ottica o comunque una banda larga così estesa nelle zone alpine, può far parte anche dell'inquinamento del rovinamento dell'ambiente.
Sicuramente, se si andasse in quella direzione, bisognerebbe prestare la massima attenzione a mantenere altissima tutti i presidi e le attenzioni di tipo ambientale. È un pezzo del lavoro di cui mi devo occupare io insieme ai miei colleghi all'interno del parco, è proprio quello legato alle valutazioni di impatto ambientale di questo tipo di manufatti. Quello che a me colpiva è il fatto che improvvisamente tutti si sono accorti dello smart working e del fatto che magari c'era appunto bisogno di mantenere le persone, permettere alle persone di trovare dei servizi e dei sistemi per continuare a vivere, non necessariamente andando tutti i giorni, pendolando tutti i giorni dalla periferia o dalla città o dalla collina verso la città. Un fenomeno che è stato accelerato di 100 volte per il virus, e che invece dovrebbe essere un fenomeno, per certi versi, non tutti, positivo, ma che dovremmo poter governare. E questo dicevo che non vorrei tornare esattamente come prima, perché come avete detto alla normalità, come avete detto voi, ci sono evidenze, devono essere confermate perché la scienza va avanti in questo modo, ma ci sono evidenze che il virus abbia viaggiato sulle particelle dell'inquinamento. Ma anche se non fosse così, e probabilmente invece lo è, anche se non fosse così, il fatto che migliaia, milioni di persone vivono con i polmoni già sotto stress perché vivono in una cappa di smog, una volta che il virus arriva, questo li aiuta tantissimo.
Esatto.
E quindi è veramente uno stile di vita che andrebbe ripensato dalla radice, a sì, partire ovviamente dagli investimenti economici e produttivi, per poi arrivare giù alle scelte individuali che fa ciascuno di noi.
Certo, infatti a proposito di cambio radicale, di paradigma, comunque perlomeno di coscienza critica verso quello che abbiamo attorno, prima di passare diciamo a mettere in atto quello che si vuole ottenere, nell'articolo è anche interessante una critica che fai all'istituzione dei confini umani, di cui giustamente dici il virus si fa una grassa risata perché non li contempla minimamente, essendo totalmente astratti, nonostante comunque i tentativi dei vari governi di chiudersi entro il proprio perimetro per gestire il contatto come meglio crede, questi confini li compari invece, li metti a paragone a, o comunque li confronti con dei ben più naturali, invece flessibili e meno ideologici habitat in continua evoluzione, in continuo adattamento, che appunto vengono descritti nell'ecologia. Se ce ne vuoi parlare, come li descriveresti?
Molto volentieri. I confini in natura non esistono, no? Ci sono degli esempi clamorosi, ben prima del lupo, degli esempi molto famosi, il più dibattuto, il più famoso, eccetera, è sicuramente il lupo che ha risalito l'Appennino, va in Francia, va in Svizzera, in Austria, torna indietro, eccetera, e se ne strafrega altamente del fatto che in Svizzera sia gestito in un modo, in Lombardia in un altro, in provincia di Belluni non vogliono gestirlo in un altro modo, eccetera. Fa avanti e indietro e cerca di mantenersi, adattarsi, eccetera, eccetera. Negli ultimi anni in tutta Italia lo fanno decine di animali che si muovono in continuazione, dagli avvoltoi agli istrici allo sciacallo dorato nel nord-est, eccetera, eccetera. Quindi in natura i confini non esistono, non esistono le dogane, esistono dei limiti, questo sì, nel senso che un animale o una pianta che sono adattati a un clima mediterraneo a un certo momento, risalendo di quota o di latitudine, troveranno un clima, un habitat che non è più il loro, e quello sarà il loro limite altitudinale o il limite latitudinale. Però questi limiti, anche questi limiti, non sono mai delle barriere stabilite una volta per sempre e assolute. In ogni popolazione di piante e di animali, a ogni generazione, ci sarà sempre un qualche individuo un po' più performante, diciamo così, un po' più rischioso, un po' più intraprendente, che rischiando forzerà questo limite. Al 99% delle volte gli va male. Nel momento in cui, per ragioni climatiche, per ragioni ambientali, perché si è spostato l'asse della Terra, per l'intervento dell'uomo, eccetera, eccetera, questo limite invece fosse leggermente permeabile da uno degli individui o più di questi individui che in ragione dei mutamenti dell'evoluzione si trova leggermente più adatto a quel contesto, in quell'intervallo del limite lui sarà il vincente della sua popolazione, diciamo. Più o meno, detto in soldoni, grossolanamente, la selezione naturale funziona in questo modo. E c'è un altro aspetto molto interessante. In natura i confini, diciamo così, i limiti, le fasce di sovrapposizione fra due o più habitat diversi sono, guarda caso, gli habitat più interessanti, perché vengono chiamati ecotono o ecotoni al plurale, perché sono proprio i punti di sovrapposizione delle varie popolazioni di piante, animali, funghi, batteri, tutto quello che volete, che provengono dai due ambienti, e in come tale sono una specie di osmosi, una specie di fascia che prende il buono e il cattivo da tutti e due gli ambienti, e quindi sono diciamo, le fasce più interessanti dal punto di vista della biodiversità, non solo, sono anche le zone dove in caso di alterazione grave ed improvvisa degli habitat, facciamo l'esempio degli incendi dell'ottobre 2017 in Val di Susa, guarda caso sono le fasce di ecotono le prime che, passata la buriana, passata la tempesta, riprendono vita, perché sono un deposito di biodiversità che in prospettiva rende più ricca e più, diciamo, aggiunge possibilità alla vita che deve ripartire. Quindi è proprio nell'articolo che sei stato così gentile da citare, essendo, diciamo, io di una certa età e appassionato di cantautori italiani, citavo il verso di Ivano Sossati che dice che siamo noi che abbiamo nella testa quel maledetto muro. I muri, le divisioni, i confini ce li abbiamo noi nella testa, in natura non esistono.
Sì, quindi anche da questi ecotoni sarebbe interessante individuare le relazioni particolari che si instaurano tra gli individui che appunto vi si ritrovano, e magari anche imparare come fare a convivere tra specie diverse, no? Come...
Sì, sono infatti tra le zone più studiate dai naturalisti, dagli ecologi, eccetera, i quali tutti hanno l'umiltà, tutti quelli che studiano queste reti, queste relazioni, hanno l'umiltà di sapere in partenza che non capiremo mai fino in fondo tutte le relazioni e le interconnessioni che ci sono. Purtroppo uno dei limiti che abbiamo dentro la nostra testa, il nostro cervello, soprattutto nel mondo occidentale, è che a noi ci piacciono tanto le relazioni uno a uno, le relazioni causa-effetto, diciamo una sequenza lineare di numeri. La natura e la realtà e anche la socialità umana non funziona così. Non è che un individuo più un altro individuo fa due individui e basta. Può fare di più, può fare di meno. Se poi ci infiliamo dentro un altro individuo, il loro habitat, i loro consumi, i loro scarti, i rifiuti, eccetera, eccetera, non siamo più in grado di comprendere tutte le relazioni che ci sono dentro. Quindi chi studia queste relazioni, che è un campo di lavoro estremamente affascinante e anche ricco di potenziali ricadute positive, sia dal punto di vista applicativo sia dal punto di vista della speculazione teorica, sa benissimo che ne sta studiando un pezzettino, che riuscirà a comprendere una parte piccola e che tutto il resto resta lì. Per questo dobbiamo avvicinarci ai fenomeni naturali con estrema umiltà e con quello che viene continuamente invocato ma mai applicato, che si chiama principio di precauzione. È meglio, nel dubbio di fare male o di fare non sicuro, è meglio non fare piuttosto che decidere di fare lo stesso.
Certo, infatti sono assolutamente d'accordo con quello che dici, anzi la complessità e quasi l'impossibilità di raggiungere completamente una comprensione totale di un ambiente di questo tipo, perché molto spesso lo si seziona in delle parti che poi rimangono compartimenti stagni tra di loro e non si riesce a vedere il complesso nella sua integrità, no? Con il metodo scientifico di oggi. Quindi insomma è molto interessante studiare queste cose senza doversi per forza affidare a delle lenti, diciamo dei filtri di tipo settoriale. E invece per quanto riguarda appunto la tua posizione privilegiata di lavoratore in questi posti molto affascinanti, rispetto ai cambiamenti che si sono verificati in seguito alla quarantena obbligata di tutti noi, più o meno, abbiamo visto e sono comparsi anche sulle pagine dei giornali i vari effetti che riguardano, ad esempio, cioè, che riguardano proprio il fatto che le persone smettono di spostarsi, quindi la riduzione dello smog per i trasporti che insomma diminuiscono, le macchine in circolazione sono molte di meno. E anche la comparizione appunto di animali selvatici in luoghi da tempo non frequentati da loro, a ribadire un po' questa resilienza, no? Questa capacità di riprendersi i propri spazi o comunque gli spazi comuni. Qualche esempio che vuoi fare, oltre a quelli che sono apparsi sui giornali, dei delfini nei vari porti delle città di mare italiane, certo, o così nella tua esperienza diretta?
Sì, volentieri. Questa mattina qualcuno di voi l'avrà visto, è anche girato un bellissimo video di un giovane cervo che corre sulla spiaggia di Pesaro e gioca con le onde,
sì.
Che probabilmente non è la prima volta che succede, però è la prima volta evidentemente che succede con questa facilità e con questa tranquillità. Anche da noi chi va in giro lo ha visto facilmente nel giro di una decina di giorni, una settimana, eccetera, gli animali che sono intorno a noi, ma che noi non vediamo, sia perché siamo distratti, sia perché facciamo troppo chiasso, lanciamo troppi rumori e troppi odori. Gli animali però se ne rendono conto molto velocemente che un determinato prato che a loro interessa non è disturbato da una settimana, e quindi improvvisamente ci si infilano dentro, improvvisamente per noi, e quindi cominciano a vedersi i caprioli ai bordi delle strade. Ieri ho fotografato un airone cenerino vicinissimo, proprio quasi su un marciapiede, un altro gruppo di animali che in questo periodo sarà molto contento della nostra quarantena sono gli anfibi, in particolare rane e rospi. In questa stagione escono dai boschi, dalle rocce dove si sono riparati per tutto l'inverno, e si avviano verso i laghetti, gli stagni e le zone di riproduzione. Molto spesso facendo questo attraversano le strade, e soprattutto di notte, e molto spesso vengono schiacciati dai pneumatici delle automobili. Tant'è che qualcuno di voi si ricorderà che negli anni scorsi anche i colleghi di Avigliana o dei volontari o delle guide del parco organizzavano delle serate per salvarli, mettendoli nei secchi da un lato della strada e buttandoli dall'altra parte. Beh, quest'anno ne muoiono molti di meno sulle statali, quindi anche questo è un aspetto, voglio dire, del quale la natura non potrà che essere felice, mentre noi invece siamo angosciati. È interessante fare l'esempio dei delfini che hai citato tu, sia perché sono animali che ci affascinano e tutto quanto, anche se sono lontani dal Piemonte, ma per ricordare il fatto che il nostro disturbo nei confronti della natura è dovuto a due sensi dei quali noi ci occupiamo molto poco. Uno di questi sensi è l'orecchio, diciamo, il rumore, e quindi i delfini che utilizzano il sonar, l'ecoscandaglio per essere più precisi, per andare a caccia, per orientarsi nel mare, eccetera, eccetera, non entrano mai dentro i porti perché sono pieni di rumore. Non dimentichiamoci anche che il suono, le onde sonore nell'acqua corrono a una velocità, si propagano molto meglio che nell'aria. Quindi un porto non solo con le grandi navi ma anche con le barchette piccole è un casino pieno di frastuono, dove qualcuno che si deve orientare con il suono non ci entra neanche un po'. Ma nel giro di 5 giorni, una settimana, questo frastuono non c'è più, perché un delfino non deve entrare nel porto? Per la stessa ragione, se qualcuno fa mente locale, animali come i caprioli e i cervi hanno delle orecchie spropositate, sono delle loro orecchie che sono delle specie di parabole, possono anche essere orientate rispetto alle nostre. Loro usano tantissimo il rumore come allarme, e ovviamente ogni rumore artificiale gli dà fastidio e quindi si tengono lontano. L'altro senso del quale noi non ci preoccupiamo mai è l'odorato. Noi non ce ne rendiamo conto, ma ognuno di noi, fatto salvo che siamo persone sane che si lavano tutte le sere, però ognuno di noi puzza di profumo, di dopobarba, di cuoio, di scarpe, di sudore, di tutto quello che volete. Noi non ce ne rendiamo conto, nessuno di noi se ne accorge, ma gli animali lo sentono a distanza di centinaia di metri. Quando dopo 5 o 6 giorni questi odori non ci sono più, insieme al rumore, questo è un avviso fantastico per dire: questa zona è diventata tranquilla, vieni pure. Anche di questo noi dovremmo essere un po' più consapevoli quando tutta questa storia sarà finita, perché dovremmo cercare di recuperare una dimensione nostra umana che sia più, diciamo, più compatibile, più rispettosa dei tempi, dei suoni e dei modi di stare in un mondo naturale.
Esatto, infatti, scusami.
No, no, figurati. Quello che mi colpisce molto, anche ad esempio dei filmati che si vedono, dei delfini, eccetera, eccetera, è l'entusiasmo delle persone che li guardano. E uno dice, ma se ti piace così tanto, è così soddisfacente dal punto di vista psicologico e spirituale il delfino che salta nella laguna di Venezia. Ma quando questa storia sarà finita, non potremmo sforzarci di mantenere le condizioni per cui quei delfini saltino ancora, per cui questi caprioli siano al bordo delle nostre borgate? E se per fare questo devo chiudere la laguna di Venezia al traffico delle navi, delle motonavi, o ridurre i passaggi delle macchine e convogliarle solo in una certa zona e lasciarne altre tranquille, o fare delle altre scelte, invece di immaginare che siano delle limitazioni della libertà di impresa, eccetera, eccetera, non posso invece interpretarle come un miglioramento collettivo della salute mentale, psicologica e fisica di tutti quanti noi?
Certo, ma invece la risposta più semplice che ti potrà essere data in questo caso è no, la gente va allo zoo cioè, per vedere questi animali. No?
Non mi dispiace, non è la stessa cosa.
No, infatti, tra l'altro, dopo che avremo finito di parlare con te, parleremo anche della condizione degli animali nelle zoo in questo periodo così particolare. Certo. Tra l'altro, rispetto alle nostre zone e anche ad un animale a cui tu sei molto affezionato, abbiamo visto anche delle foto di un lupo avventurarsi per le strade di Venaus, che insomma non è così
esattamente comune. In realtà i lupi ogni tanto, soprattutto nel periodo invernale, gironzolano intorno a noi, gli anni scorsi ne abbiamo visti anche nella piazza di Urs, eccetera eccetera, ma anche loro certamente sono affascinati e probabilmente anche un po' stupiti del fatto di dire, ma guarda, giù di lì non ci sono mai potuto andare perché di sera era sempre illuminato, c'era sempre casino, eccetera, eccetera. Adesso è 2-3 sere che non c'è nessuno, sa che ci vado a dare un'occhiata.
Certo, infatti,
come faremmo anche noi, del resto.
Certo, e questo argomento di cui parlavi tu prima, dei sensi a cui diamo poca importanza, è interessante il discorso di allargare la visione sull'inquinamento, appunto non solo sulla questione smog e particelle, ma anche sulla questione sonora, quindi inquinamento sonoro, inquinamento luminoso, che fa molto la sua parte all'interno del disturbo degli altri abitanti della Terra, diciamo.
Assolutamente. L'inquinamento luminoso, anche quello meriterebbe molte osservazioni, fino a 30, ce lo siamo inventato negli ultimi 30-40 anni, è l'inquinamento luminoso. Fino a 50 anni fa, un secolo fa, c'erano pochissimi punti luce nel corso di una notte. E questo, penso ai miei amici astrofili di Susa in particolare, e questo non è solo una lamentela di qualche nulla facente che di notte passa il tempo a guardare le stelle, ma era la possibilità democratica data a chiunque, da un re a un brigante a un pastore, di tornare a casa la sera, soprattutto d'inverno, e dare un'occhiata alle stelle all'infinito, e magari gli veniva fuori un pensiero di qualsiasi tipo. Oggigiorno la grandissima parte di noi, se torna a casa la sera, vede la luce di un lampione, non vede la luce della Via Lattea.
Certo.
Per vedere la Via Lattea bisogna andare in un posto dove non ci sia inquinamento luminoso. E tra l'altro alcuni posti delle montagne, per tornare al discorso prima, per fortuna sono ancora poco illuminati. Quindi di nuovo anche quello è un bel modo, una bella ragione per tornare in montagna, perché di notte posso vedere le stelle.
Certo.
L'assenza della visione delle stelle della Via Lattea, personalmente, come tantissimi altri, penso che sia una mancanza dell'uomo moderno. Cioè, è come se ci mancasse un altro senso, no? Come se fossimo degli handicappati.
Infatti,
no, abbiamo un handicap.
Infatti,
vediamo la Via Lattea.
Su questo argomento abbiamo
tutto
fatto
quello che questo comporta di pensiero, di immaginazione, di riflessione, di bellezza interiore, eccetera, eccetera.
su questo argomento abbiamo fatto tra l'altro una puntata apposta, diciamo, approfondita su questo, per chi se la volesse ascoltare il sito di riferimento è sempre radioblackout.org, non mi ricordo esattamente il titolo, però parlava proprio di inquinamento luminoso in questo senso e della perdita, delle conseguenze della perdita della visione del cielo notturno da parte dell'uomo, che si è sempre più circondato invece di luci artificiali. Un altro discorso interessante potrebbe essere quello della questione conseguenze su invece gli animali randagi urbani, che in questo momento, che da sempre si cibano, diciamo, della spazzatura umana creata dalla gente che magari lascia per strada i rifiuti o il proprio cibo, che in questo momento evidentemente appunto hanno vivono delle situazioni differenti. Qualcuno ha anche notato la scomparsa, ad esempio, di molti gabbiani dalle città di mare, proprio perché evidentemente si saranno allontanati verso il mare per potersi cibare. Mi senti? Pronto? Non mi senti?
Pronto?
Va bene, allora richiamiamo perché qui il problema persiste.
Ok, ci sono.
Mi senti?
Sì, okay. Mi sento. Ogni tanto va e viene, ma ci sento.
Ok, stavo dicendo.
Ho sentito.
Ok, quindi appunto, se non so, vuoi accennare anche a questo, al fatto, alle ripercussioni sugli animali?
Anche questo ha delle ripercussioni. In realtà, noi dovremmo fare un'estrema attenzione, molto più di quella che facciamo di solito, a non creare dei punti di approvvigionamento artificiali per gli animali selvatici. L'abbiamo dimenticato, magari. Per certi versi Nord Italia siamo anche più attenti rispetto ad altre zone del paese, ma comunque lo stesso abbiamo favorito l'arrivo di un sacco di animali. Ci sono i cinghiali in città, ci sono le volpi, un sacco di altri animali gabbiani che hai citato tu. Ovviamente anche questi animali sono molto veloci nell'adattarsi alle mutate condizioni. Se improvvisamente, perché noi produciamo meno rifiuti, loro hanno meno da mangiare in città, si allontaneranno dalla città, non hanno alternative, non c'è un altro supermercato al quale possono rivolgersi, devono ritornare negli ambiti almeno un po' più selvatici. Di per sé questo, dal punto di vista naturalistico, dal punto di vista degli animali selvatici, è un elemento positivo, non è un elemento negativo. Perché l'alimentazione artificiale della quale possono usufruire approfittando dei nostri rifiuti non gli fa bene, non gli fa bene dal punto di vista alimentare, non gli fa bene dal punto di vista della salute, crea dei punti di aggregazione artificiali che potrebbero, guarda caso, essere dei focolai di malattie, prima di tutto per gli animali poverini e in secondo luogo eventualmente per animali domestici che dovessero passare di lì e in lunga prospettiva e eventualmente anche per gli esseri umani. Se ognuno di noi rispettasse molto di più gli spazi, i ruoli che la natura ci ha assegnato, sarebbe meglio per tutti. Gli animali fanno gli animali e noi facciamo gli umani, ma non una roba intermedia fra noi e loro.
Sì, io comunque.
Questa è la mia opinione.
Un riproporre nuovamente una convivenza forzata o indotta,
certo,
di semi-addomesticamento e semidipendenza, insomma.
Esattamente.
Sì. Va bene, allora io ti ringrazio, direi che abbiamo ben sviscerato questo argomento e niente, un augurio di buona serata allora, a presto.